Oggi andiamo avanti con la storia della rapina del 1958 a Milano in via Osoppo.
Benvenuti a Ghost Racconta. Le indagini.
Il giorno dopo il fattaccio, quando l'entità del malloppo non era ancora sicura,
si parlava di cifre oscillanti dai 30 ai 70 milioni di lire,
prevalentemente in contanti, titoli e assegni, il dottor Fontana dell'Interpol sottolineava l'incredibile somiglianza con le tecniche internazionali, importate direttamente dagli USA e per la prima volta utilizzate nella nostra città. Apparse subito chiaro che era una banda esperta e guidata da un criminale molto preparato e scientifico nei suoi piani. Il giornale La Notte del 28 febbraio, 1 marzo, uscì titolando:
i gangster hanno un professore e una scuola, l'Accademia della Rapina.
L'inaudito colpo in via Osoppo dimostra una lunga e perfetta preparazione. Tutto è stato calcolato e previsto. A capo della banda deve esserci una mente e alle spalle una vasta organizzazione. Secondo le prime indagini, i rapinatori,
ribattezzati i fantasmi in tuta blu,
dopo l'azione si erano volatilizzati nella zona di Lorenteggio. Qui infatti, in un prato, all'altezza del numero 209, erano state trovate 4 valigie asportate dal blindato, mentre altre 4 erano state ripescate in un canale in via Giordani, al Giambellino, un'altra alla cava Cabassi, in via Bisceglie 90, e l'ultima all'angolo Bisceglie-Lorenteggio.
Ovviamente vuote, tranne una, piena di titoli inesigibili.
Anche il furgone della rapina fu presto rinvenuto,
in abbandono,
sempre a Lorenteggio, purtroppo senza impronte digitali. Nella giornata saltò fuori anche un curioso particolare. La mattina della rapina,
circa un'ora prima,
un venditore ambulante di Baggio aveva visto, attorno a un'auto e un camion, un gruppo di persone indaffarate a vestirsi con tute da lavoro. Fu inoltre accertato che un'auto era stata rubata a Bergamo qualche giorno prima, mentre il furgone della fuga rubato a un macellaio in via Washington 80, la sera prima. Finalmente, domenica 2 marzo, il Corriere uscì con un bel disegno, ritratto parlato, con l'identikit del rapinatore sprovveduto,
quello che era entrato nei 2 negozi alimentari prima del colpo, ribattezzato l'uomo dei panini al formaggio.
Il ritratto era banalissimo e inespressivo, e la didascalia di accompagnamento diceva:
piuttosto bello, capelli rossi, viso ovale allungato, lentiggini, occhi chiari, colorito roseo, età 26-30 anni, accento settentrionale.
E il negoziante che lo aveva visto disse che gli ricordava addirittura Anthony Perkins. A smorzare comunque i facili entusiasmi ci pensava l'ispettore generale capo della Polizia di Stato, Vincenzo Agnesina, che alla stampa rilasciava le seguenti dichiarazioni:
miracoli non se ne possono fare, molto potrà fare la collaborazione di tutti gli onesti.
E la cittadinanza poteva stare tranquilla perché, come titolava La Notte,
c'erano 4.000 uomini a caccia dei banditi. Non vogliamo che Milano diventi la capitale della rapina.
Da questo momento iniziarono a circolare varie ipotesi e vari sospettati furono fermati ma poi sempre rilasciati. Gli sforzi dei primi giorni si incentrarono su una banda francese che l'anno precedente aveva assaltato appunto una banca in Francia e i cui componenti si erano travestiti con delle tute da operaio. Ma quando il 6 marzo i cittadini vennero a sapere che le tute usate per la rapina erano state trovate nel fiume Olona,
interessato dai lavori di copertura e quindi prosciugato,
all'altezza del numero 9 di via Roncaglia, e che le etichette delle stesse rimandavano a una ditta tessile di Modena, l'idea che prese sempre più piede fu quella che ci si trovava a dover fare i conti con malviventi nostrani.
Altro che emuli di Lupin.
Venne ascoltato il titolare della ditta di Modena, il quale si ricordò di aver venduto pochi giorni prima del colpo una partita di tute da operaio ad un ragazzo italiano, di cui non sapeva il nome. Analizzando l'auto fracassata lasciata dai rapinatori dopo lo schianto, si trova il meccanico che fece un controllo generale,
una sorta di revisione,
proprio 2 giorni prima dell'assalto. Il 7 marzo, 2 importanti novità. Forse non essendo chiara la loro posizione, vennero fermati per accertamenti sia l'autista che il commesso della Banca Popolare di Milano, ma dopo 5 giorni nulla emerge a loro carico, vennero rilasciati. Inoltre, venne ripescato nel naviglio pavese,
da operaio operai che approfittavano della secca per pulire il fondo all'altezza del civico 87 dell'Alzaia,
il mitra sottratto all'agente di scorta. Il reperto fu subito inviato alla scientifica della caserma Garibaldi di piazza Sant'Ambrogio per i rilievi del caso. Intanto la questura cominciò a far circolare
in tutta Italia
alcuni ritratti segnaletici dei probabili colpevoli, finché il 29 e il 30 marzo i giornali prima parlarono del fermo di alcuni italo-francesi
probabilmente implicati,
poi intitolarono
«Siamo a un punto cruciale, gli arresti».
E finalmente, dalla prima pagina del Corriere della Sera del 1 aprile, Milano e l'Italia appresero:
arrestati e confessi i rapinatori di Milano. Il questore annuncia il successo dell'ardua operazione contro i banditi che assalirono il furgone della banca in via Osopo.
Con le manette ai polsi si ritrovarono dunque Ugo Ciappina, trentenne al momento dell'arresto e ritenuto il capobanda e l'ideatore del piano, già facente parte della banda Ovunque,
che ne parleremo magari nelle prossime puntate,
capeggiata da tal Zanotti, famosa città per altri colpacci degni di grandi menti criminali,
passata le cronache per la rapina alla gioielleria in via Bigli,
Luciano De Maria, che abitava con mamma e moglie in una villetta malmessa in via Tiepolo 33,
ragazzo di grandi speranze infrante dall'intervento della polizia,
Arnaldo G, detto Jess il bandito, 28enne, figlio dei portinai dello stabile in via Washington 78.
La madre aveva sempre un sorriso per tutti gli inquilini,
ma dopo aver appreso la verità sul figlio si è chiusa nel suo dolore, non parla, non risponde, è assente, i suoi occhi guardano nel vuoto. Ferdinando R, detto Nando il Terrone, di 45 anni,
residente con moglie e due figli in via Preneste 4, ritenuto fuori dalle pareti domestiche un vero signore.
E infine Arnaldo B, 30 anni, residente in via Montegani 6, in una casa nuova arredata con molto gusto. Nella rapina aveva avuto il compito di guidare il camion usato come ariete.
Sposato, padre di una bambina di un anno e mezzo.
E poi c'erano anche Enrico C, detto droghiere, abitante in via Chinotto 40,
il luogo dove la banda aveva portato la rifurtiva dopo il colpo,
ed Eros C, ex pugile e ladro d'auto, nonché Don Giovanni e supa femmine,
conosciuto come bravo ragazzo dalle parti di Pontecaffaro sul lago d'Idro.
Tra i vari retroscena si disse che Ciappina avesse in serbo il piano fin dal 1949 ed ebbe modo di elaborarlo, naturalmente, quando era dietro le sbarre per un altro reato. Dopo il colpo, i sette uomini d'oro si spartirono il bottino proprio nell'appartamento in via Chinotto, trattenendo però solo il contante di piccolo taglio e lasciando il resto troppo pericoloso per essere speso. Sul come iniziarono a spendere il bottino,
circa 15 milioni a testa,
poi è sempre la penna del Corriere di Franco Di Bella che ci illumina.
All'insegna delle 3D, donne, dadi, danze.
Pare che avessero fatto una capatina anche a Cortina, buttando via milioni sul tappeto verde. Nonostante gli iniziali atteggiamenti da duri,
tutti resero ben presto piena confessione.
Solo Ciappina, che gli investigatori ritenevano essere il capobanda, mantenne ferma la sua versione.
Cioè che tutto fu organizzato da Luciano De Maria,
la verità che poi emerse al processo, e che lui si era limitato a imbracciare un mitra e a trasbordare le casse coi soldi. Curioso poi fu il suo alibi. Quella mattina si era fatto accompagnare dalla moglie da un dentista
dalle parti di via Osopo,
e mentre erano in sala di attesa disse alla moglie che si sarebbe assentato qualche minuto per comprare il giornale. Effettivamente si assentò pochi minuti e tornò dalla moglie dopo aver compiuto la rapina. Né lei né il dentista si erano accorti di nulla e anzi rimasero increduli di come avesse potuto partecipare alla rapina del secolo in pochi minuti.
L'epilogo.
Nell'ottobre dello stesso anno iniziò il processo a carico dell'intera banda e di alcuni fiancheggiatori. La sentenza di condanna arrivò all'1:30 del 12 novembre. Persino la programmazione televisiva,
che all'epoca terminava alle 22,
prorogò la trasmissione per poter dar notizia all'Italia intera. Tutti furono condannati a svariati anni di carcere, tenendo conto, oltre alla rapina di via Osopo, anche dei precedenti penali di ciascuno e soprattutto del fatto che alcuni di essi furono solo in quel momento ritenuti colpevoli di altri crimini, fino ad allora senza colpevole. Per l'esattezza, Ugo Ciappina prese 17 anni e 2 mesi, Ferdinando R 9 anni e 8 mesi, Luciano De Maria 20 anni e 8 mesi, Arnaldo B 12 anni e 6 mesi, Arnaldo G 14 anni e 3 mesi, Enrico C 18 anni e 4 mesi, Eros C 11 anni e 10 mesi. A tutti, inoltre, vennero comminate varie multe per centinaia di migliaia di lire. Quasi tutti i condannati ottennero pene comunque meno severe rispetto a quelle richieste dalla pubblica accusa. Il processo d'appello ebbe luogo tra l'8 e il 27 novembre del 1960. Qui si conclude la seconda e ultima parte dedicata alla rapina più famosa di Milano,
o forse dell'Italia intera,
la rapina in via Osopo. Noi ci sentiamo la settimana prossima per una nuova storia,
sempre qui a Ghost Racconta.
Ciao!